Buon lunedì. Sono Marta, la voce di Lunedintro. Il libro di oggi è alleato di piccole vite e delle loro piccole tragedie. Prendendo in prestito lo sguardo dei bambini, che vede e capisce sempre troppo. Iniziamo. I giochi della notte. Certe sere, quando la madre piange nella sua stanza e sulle scale risuonano soltanto passi sconosciuti, Ake inventa un gioco cui si abbandona invece di piangere. Immagina di essere invisibile e di avere il potere di andare dove vuole, con la sola forza del pensiero. Quelle sere c'è un unico luogo in cui si vorrebbe andare e Ake vi si trova all'istante. Non sa come ha fatto ad arrivarci. Sa solo che è in un locale. Che aspetto abbia il locale non lo sa, perché non ha occhi per guardarlo. Ma sa che è pieno di fumo, di sigaretta e di pipa, e di uomini che all'improvviso, senza ragione, scoppiano in risate orribili, e di donne che si sporgono in avanti sopra un tavolo, parlando confusamente e ridendo in modo altrettanto orribile. Le risate trapassano Ake come coltelli e tuttavia egli è felice di essere lì. Sul tavolo intorno al quale sono tutti seduti ci sono numerose bottiglie e non appena un bicchiere è vuoto, una mano svita un tappo e lo riempie. Ake, che è invisibile, si allunga sul pavimento e striscia sotto il tavolo senza che nessuno se ne accorga. Ha in mano un trapano invisibile e senza un attimo di esitazione lo appoggia al piano del tavolo e si mette a trapanare verso l'alto. Il legno è presto perforato, ma Ake continua a trapanare. È arrivato al vetro e all'improvviso, quando ha bucato il fondo della bottiglia, l'acquavite prende a scorrere attraverso il foro del tavolo, in un sottile filo continuo. Riconosce le scarpe del padre sotto il tavolo e non osa immaginare cosa accadrebbe se dovesse di colpo tornare visibile. Ma proprio in quel momento Ake sente, con un fremito di gioia, la voce del padre dire «È scolata tutta!» e qualcun altro aggiungere «Sì, per diavolo!» e poi tutti alzarsi. Ake segue il padre giù per le scale e quando arrivano in strada lo guida, senza che lui se ne accorga, a una stazione di vetture pubbliche e sussurra l'indirizzo all'autista e poi rimane per tutto il tragitto in piedi sul predellino per controllare che vadano veramente nella direzione giusta. Quando non sono che a pochi isolati da casa, Ake esprime il desiderio di tornare ed eccolo di nuovo sdraiato sul divano della cucina. Sente un'automobile fermarsi giù nella via ed è solo quando la sente ripartire che capisce che non era quella che aspettava. Questa si è fermata davanti al portone della casa accanto. Quella giusta, perciò, deve essere ancora per strada. Forse è rimasta bloccata in qualche ingorgo all'incrocio più vicino, o forse ha dovuto fermarsi per evitare un ciclista caduto sul selciato. Sì, possono capitare tante di quelle cose alle automobili. Alla fine arriva comunque una macchina che sembra quella giusta. Qualche isolato prima di quello dove abita Ake, inizia a rallentare, oltrepassa lentamente la casa accanto e si ferma con un leggero stridore proprio davanti al portone giusto. Una portiera si apre, una portiera sbatte, qualcuno fischietta facendo tintinnare delle monete. Il padre non usa fischiettare, ma non si sa mai. Perché non potrebbe tutt'a un tratto cominciare a fischiettare? La macchina riparte e svolta all'angolo e la strada torna silenziosa. Ake tende l'orecchio ai rumori sulle scale, ma non arriva mai lo sbattere di un portone dietro a qualcuno che è entrato. Né mai arriva quel leggero scatto dell'interruttore di quando qualcuno accende la luce. Né mai quel suono attutito di passi che salgono i gradini. «Perché l'ho abbandonato così presto?» pensa Ake. «Avrei ben potuto seguirlo fino al portone, visto che eravamo quasi arrivati». Certo, adesso sarà giù in strada, avrà perso le chiavi e non riuscirà a entrare. Forse si starà arrabbiando e se ne andrà via, e non tornerà fino a quando il portone non sarà aperto domani mattina. E di fischiare appunto non è capace, altrimenti avrebbe potuto fare un fischio a me o alla mamma per farsi gettare le chiavi. Facendo il minimo rumore possibile, Ake scavalca il bordo del divano, che deve sempre scricchiolare, e nel buio urta contro il tavolo della cucina. Resta lì impietrito dov'è, in piedi sul freddo linoleum. Ma la madre continua a piangere a singhiozzi forti e regolari come il respiro di un dormiente, e non può certo averlo sentito. Riprende a camminare e quando arriva alla finestra scosta piano la tenda per guardare fuori. In strada non c'è anima viva, ma la lampada sopra il portone di fronte è accesa. È di quelle che si accendono insieme alla luce delle scale, come nella casa di Ake. Dopo un po', Ake comincia a sentir freddo e torna con circospezione verso il divano, per non rischiare di sbattere contro il tavolo, fa scivolare la mano lungo il bordo dell'acquaio. Improvvisamente, la punta delle dita sfiora qualcosa di freddo e tagliente. Lascia le dita indagare un attimo e poi le stringe intorno al manico del trinciante. Quando arriva a coricarsi sul divano, ha il coltello in mano. Lo posa accanto a sé, sotto le coperte, e ritorna invisibile. Eccolo di nuovo nel locale di poco prima. È in piedi sulla soglia e osserva gli uomini e le donne che tengono prigioniero suo padre. Capisce che se vuole che il padre ritrovi la libertà, deve intervenire come il vichingo che libera il missionario legato a un palo appena prima che venga arrostito dai cannibali. Ake si avvicina dunque di soppiatto, solleva il suo invisibile coltello e lo affonda nella schiena del grassone che ha seduto vicino a suo padre. Il grassone muore e Ake continua il giro del tavolo e uno dopo l'altro tutti scivolano giù dalle sedie senza realmente capire cosa sia successo. Liberato il padre, Ake lo porta via con sé, conducendolo giù per le numerose scale. Non sentendo nessun rumore di automobile nella via, scendono i gradini molto lentamente, poi attraversano la strada e salgono su un tram. Ake si premura di trovare un posto a sedere per il padre e spera che il controllore non si accorga che ha alzato il gomito e spera che il padre non dica nulla di sconveniente al controllore e che non si metta a ridere così, senza motivo. Il canto del tram notturno che passa laggiù in una curva lontana penetra inesorabile nella cucina e Ake, che ha già lasciato il tram ed è di nuovo a letto, si accorge che la madre ha smesso di singhiozzare nel breve periodo in cui si è assentato. Nella camera la tenda sale al soffitto con uno schiocco terrificante e quando l'eco del rumore si è spenta, la madre apre la finestra. Ake vorrebbe poter balzare dal letto e correre in camera e gridarle che può anche chiuderla la finestra e abbassare la tenda e tornarsene tranquilla a letto perché ormai comunque sta arrivando. Arriva con questo tram. L'ho aiutato io stesso a salire. Ma Ake capisce che non servirebbe a nulla. In tutti i modi non gli crederebbe. Non sa che cosa fa per lei quando sono soli la notte e lei crede che dorma. Non sa quali viaggi intraprenda e in quali avventure si lanci per lei. Quando infine il tram si arresta alla fermata dietro l'angolo, anche lui è in piedi alla finestra e guarda attraverso la fessura tra la tenda e l'intelaiatura. I primi a voltare l'angolo sono due giovani che devono essere saltati giù dal tram ancora in corsa. Fanno scherzosamente a pugni e abitano nella nuova casa di fronte. Gli altri che sono scesi non hanno ancora raggiunto l'angolo, li si sente far baccano. È solo quando il tram spunta con il suo grande occhio luminoso e attraversa sferragliando la via di Ake che compaiono dei gruppetti di persone, per poi disperdersi in direzioni diverse. Un uomo dal passo malfermo, con in mano il cappello come un mendicante, si dirige dritto verso il portone di Ake. Ma non è il papà di Ake, è il portiere della casa. Ake tuttavia rimane lì ad aspettare. Sa bene che ci sono tantissime cose che possono trattenere un passeggero del tram dietro l'angolo. Ci sono un mucchio di vetrine, quella di un negozio di scarpe, per esempio, e il padre può essere lì a sceglierne un paio prima di salire in casa. E la vetrina del fruttivendolo, con i suoi cartelli dipinti a mano davanti ai quali molti si fermano, perché vi sono raffigurati dei personaggi davvero buffi. Ma il fruttivendolo ha anche un distributore automatico che fa i capricci, e non è improbabile che il padre vi abbia infilato una moneta da 25 centesimi per comprare una scatoletta di Läkerol per Ache, e che adesso non riesca ad aprire lo sportellino. Mentre Ache è in piedi alla finestra e aspetta che il padre si decida a lasciar perdere il distributore automatico, la madre improvvisamente esce dalla camera e passa davanti alla porta della cucina. Poiché è scalza, Ache non l'ha sentita arrivare, ma neppure lei deve essersi accorta di lui dal momento che prosegue per l'anticamera. Ache lascia andare la tenda e rimane completamente immobile nell'oscurità, mentre la madre fruga fra i cappotti in cerca di qualcosa. Un fazzoletto, senza dubbio, perché dopo un attimo la sente soffiarsi il naso e tornare in camera. Benché sia scalza, Ache si accorge che cammina con la massima cautela per non svegliarlo. Quando è entrata in camera, la madre chiude subito la finestra e abbassa la tenda a rullo con uno strappo rapido e secco. Poi si getta sul letto e i singhiozzi ricominciano, come se non fosse capace di singhiozzare altro che sdraiata, o come se fosse presa da un irresistibile bisogno di singhiozzare non appena si corichi. Dopo aver guardato ancora una volta in strada, trovandola deserta, a parte una donna che si lascia accarezzare da un marinaio sotto il portone di fronte, Ache torna in punta di piedi al suo divano. Improvvisamente il linoleum scricchiola al suo passaggio e per un attimo si chiede se non ha fatto cadere qualcosa. Ormai non ne può più dalla stanchezza. Il sonno gli fluttua intorno come veli di nebbia e mentre cammina in quella nebbia percepisce un rumore di passi sulle scale, ma sono passi che vanno nella direzione sbagliata, passi che scendono. Si è appena infilato sotto le coperte, che scivola suo malgrado nelle acque del sonno, e le ultime onde che gli si infrangono sul capo sono soffici come singhiozzi. E tuttavia il sonno è così fragile che non riesce a tenerlo lontano da ciò che lo preoccupava da sveglio. Certo, non ha sentito la macchina che ha frenato davanti al portone, né lo scatto della luce sulle scale, né i passi che salgono, ma la chiave che viene infilata nella serratura perfora anche il suo sonno e di colpo si sveglia e la gioia si abbatte su di lui come un fulmine, incendiandolo dalla testa ai piedi. Ma altrettanto rapidamente la gioia svanisce, dissolta in un fumo di domande. Ache ha inventato un piccolo gioco che gioca ogni volta che si sveglia così. Immagina che il padre attraversi in fretta l'anticamera per fermarsi fra la cucina e la stanza, così che entrambi lo possano sentire, e che dica ad alta voce: «È successo che un compagno è caduto da un'impalcatura e ho dovuto accompagnarlo all'ospedale. E sono rimasto accanto a lui tutta la notte e telefonare non potevo perché non c'erano telefoni nelle vicinanze». Oppure: «Non ci crederete, ma abbiamo vinto il primo premio alla lotteria e sono tornato così tardi apposta perché volevo tenervi in sospeso il più possibile». Oppure: «Non ci crederete, ma oggi il capo mi ha regalato una barca a motore e sono stato fino ad ora a provarla e domani mattina presto ce ne andiamo tutti e tre a fare un giro. Che ne dite?» Ma nella realtà le cose vanno più lentamente e soprattutto in modo molto meno sorprendente. Il padre non riesce a trovare l'interruttore in anticamera. Alla fine si arrende e va a urtare contro una gruccia che cade a terra. Impreca contro la gruccia e tenta di raccoglierla, ma invece rovescia una valigia che è appoggiata al muro. Allora lascia perdere e cerca di trovare un gancio per il soprabito, ma quando alla fine l'ha trovato, il soprabito scivola ugualmente a terra, con un tonfo attutito. I pochi passi necessari a raggiungere la toilette li fa scivolando lungo il muro, apre la porta e la lascia aperta. Poi accende la luce e, come tante altre volte, Ache, teso, ascolta il rumore del getto contro il pavimento. Poi il padre spegne la luce, urta contro la porta, bestemmia ed entra in camera attraverso la tenda tirata, che freme come se volesse morderlo. Poi silenzio assoluto. Il padre è in camera e non dice una parola. Si sente solo il leggero scricchiolio delle scarpe e il respiro pesante e irregolare, che non fanno che rendere ancora più spaventoso il silenzio, e in quel silenzio un nuovo lampo colpisce Ake, e l'odio gli brucia dentro e stringe il manico del coltello così forte che il palmo gli fa male, ma lui non avverte nessun dolore. Il silenzio comunque non dura che un attimo. Il padre comincia a spogliarsi, la giacca, il panciotto, getta gli abiti su una sedia, si appoggia all'indietro contro un armadio e lascia le scarpe cadere una dopo l'altra dai piedi. Si strappa via la cravatta, poi fa qualche passo verso il fondo della stanza, cioè verso il letto, e si ferma il tempo di caricare l'orologio. Poi è di nuovo silenzio, un silenzio spaventoso come prima. Un silenzio che solo l'orologio rosicchia, come un topo, l'orologio roditore dell'ubriaco. Ed ecco che accade quel che il silenzio presagiva. La madre si gira di colpo con disperazione nel letto e il suo grido sgorga dalla bocca come un fiotto di sangue. «Bastardo, bastardo, bastardo, bastardo maledetto!» grida fin quando la voce muore e tutto è di nuovo silenzio. Solo l'orologio rosicchia e rosicchia e la mano che stringe il coltello è tutta mandida di sudore. In cucina l'angoscia è così grande che sarebbe insopportabile senza un'arma. Ma alla fine Ake è talmente stanco di avere così tanta paura che senza opporre resistenza si lascia cadere a capofitto nel sonno. Più tardi, nella notte, si sveglia un istante e sente attraverso la porta aperta il letto della camera che cigola e un mormorio sommesso che riempie la stanza e non sa esattamente cosa significhi, al di là del fatto che sono due rumori rassicuranti che vogliono dire che, per questa notte, l'angoscia si è ritirata. Molla il coltello che la mano sta ancora stringendo e lo spinge lontano, pervaso da un bruciante desiderio di sé, e nell'attimo stesso in cui si riaddormenta, gioca l'ultimo gioco della notte, quello che gli regala la pace definitiva. I giochi della notte di Stig Dagerman, Iperborea, editore. Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo. Elisa Vettori, 2 punti, libreria.